Rieccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Tutto in Testa. È passato un po' di tempo dall'ultima volta, quest'oggi vi voglio parlare di indecisione, o meglio di cominciare a decidere. Vediamo un po' bene come. Quante volte ci è capitato di ritrovarci in quella situazione in cui non sappiamo proprio cosa fare, siamo indecisi? Comincio o non comincio questa cosa? Comincio a fare sport oppure no? Comincio la dieta oppure no? Scelgo questa università oppure scelgo quest'altra? Che lavoro faccio? Insomma, grandi e piccole scelte. Quelle più grandi riguardano più in generale la nostra vita in senso più ampio. In realtà anche quelle piccole hanno un grosso peso nella nostra vita, perché ci definiscono come persone, ci definiscono come esseri umani. E trovarci nella condizione ogni volta di dover scegliere, non saper che fare o non riuscire a iniziare una cosa che crediamo di aver scelto è veramente frustrante. Quindi, come dicevo, ci ritroviamo in questa situazione sia per quello che riguarda le grandi decisioni, ma anche su quelle piccole. Prendiamo ad esempio quello che facciamo ormai tutti. La sera dobbiamo scegliere cosa vedere. Accendiamo Netflix e ci troviamo di fronte a un catalogo enorme. E magari passiamo la serata a scegliere cosa vedere e alla fine non abbiamo deciso niente. Capita? Immagino di sì. Questo stesso procedimento avviene anche per le altre scelte nella nostra vita, perché se è vero che alcune scelte ci mettono di fronte alla condizione di decidere semplicemente se sì o no, lascio o non lascio il mio ragazzo, comincio o non comincio questa cosa, lo accetto o non l'accetto questo lavoro, di base quello che facciamo è crearci nella nostra testa una serie infinita di alternative, ci creiamo un vero e proprio Netflix di decisioni da prendere e di possibili scenari di quello che ci può accadere. Insomma, entriamo in un vero e proprio loop in cui più ci pensiamo, più siamo indecisi e ci rendiamo conto che pensarci in realtà non ci rende la cosa più facile, non diminuisce il numero di opzioni, ma semmai lamenta. Perché? Perché ci ritroviamo in un rimuginio che è fine a se stesso, molto spesso non ha nessun tipo di senso reale e anzi alle volte sono più degli alibi. Se ogni volta che devo andare a correre mi dico ma sì, oggi vado, però che scarpe metto, però che maglietta metto, però se piove ci vado prima al lavoro e ci vado dopo che sono andata al lavoro. Tutti questi alibi, tutti questi scenari che ci creiamo, tutte queste decisioni che crediamo di dover prendere, in realtà sono fittizie. La maggior parte delle volte sono degli alibi. È importante quindi stare a guardare il processo di quello che avviene, non il contenuto, non la singola scusa, nel senso oggi non sono andata a correre perché pioveva, oggi non sono andata a correre perché stavo male, che magari volta per volta è anche vero, è anche vera quella scusa. Ma se osserviamo il processo ci rendiamo conto di come siamo veramente veramente bravi, quasi tutti, a crearci delle motivazioni. Questo non è un loop piacevole, perché è molto probabile che dopo essermi inventata quella determinata scusa non mi sentirò bene. Nel senso, se io avevo deciso di fare, o meglio, avevo deciso di decidere che cosa fare e continuerò a non decidere, non starò bene. Quella scusa di quel giorno non mi farà stare meglio, semplicemente sarà molto frustrante. Allora, vediamo perché entriamo in questi loop e come uscirne. Ovviamente le motivazioni sono varie, però vediamone insieme qualcuno. Partiamo da quelle che sono magari le piccole scelte, cioè quello di scegliere ogni giorno se fare o no una piccola cosa che può fare parte delle nostre abitudini o magari delle abitudini che vogliamo installare, tra virgolette, nella nostra vita. Come l'esempio di prima, no? Vado a correre oppure no? Ma che scarpe metto? Ma che maglietta metto? Ma ci vado prima o dopo? Ecco, mettersi in questa situazione fa affaticare molto il nostro cervello. Perché? Perché il nostro cervello ha una politica economica un po' tirchia, nel senso che tende a cercare di consumare meno energia possibile, perché pensa che queste energie siano necessarie alla nostra vita e che magari possiamo utilizzarle per altre cose. Quindi quando noi inseriamo nella nostra mente, tramite i nostri pensieri, tutte queste scelte, cosa metto, cosa non metto, quando ci vado, ma ci vado adesso, ci vado dopo, ma forse piove oppure no, stiamo sovraccaricando il nostro cervello È come quando con il computer aprite tutti i programmi insieme, il computer si blocca, si paralizza. Ed è quello che succede anche al nostro di computer. Se inseriamo tutte queste informazioni tutte insieme in un momento in cui dovremmo anche decidere velocemente, andiamo in palla. E che accade? È che molto probabilmente noi a correre quel giorno non ci andremo. Troppe variabili, troppa fatica, il cervello decide per la situazione più economica, ossia nada, mi fermo. Cosa fare quindi? Rendere quel momento meno dispendioso di energia possibile, senza tergiversare troppo a pensare come e quando lo farò. In un momento in cui non devo andare a correre, posso mettermi a tavolino e scegliere già come andrò vestita, che scarpe andrò a utilizzare, in che momento della giornata lo farò. Insomma, fare una programmazione molto precisa quando questa azione ancora non la devo compiere, quindi quando la vedo lontana. Questo che comporta? Comporta che se io ho deciso in quel momento che ci andrò alle 14 del martedì, del giovedì e del venerdì, io il martedì, il giovedì e venerdì avrò già installato quella cosa, avrò già ad esempio preparato la borsa, avrò già preparato le scarpe, le avrò messe, non so, di fronte alla porta. Insomma, avrò già eliminato tutte quelle possibili scelte che io dovrò fare il martedì, il giovedì e il venerdì. Perché? Perché l'avrò programmato prima. Pensate ad esempio che Steve Jobs, se mai l'avete visto in TV, nelle varie conferenze, insomma, lui era vestito sempre uguale. Perché pensava appunto questo, di non voler consumare eccessiva energia mentale nel scegliere delle cose, nel decidere delle cose che per lui non erano rilevanti. Quindi diminuite la possibilità di scelta e programmate in anticipo. Insomma, avere troppe opzioni ci può dare l'illusione di essere liberi, ma in realtà crea solo molta, molta frustrazione. Noi esseri umani abbiamo bisogno di confini. All'inizio può sembrare bellissimo ritrovarsi di fronte a un catalogo infinito di Netflix. Allo stesso tempo, quando a fine serata non avrò deciso cosa vedere, sarò molto più frustrata che felice. Tutto questo di cui vi ho parlato fino ad ora ha un po' a che fare con il creare delle abitudini. E un po' ne abbiamo già parlato in passato, un po', ne riparleremo in futuro nello specifico. Un altro motivo, e forse anche un po' più invadente, per cui non riusciamo a scegliere, non riusciamo a decidere, è perché è probabile che abbiamo un dialogo interno negativo. Che significa? Significa che parliamo a noi stessi in modo critico. In precedenza vi ho già parlato del GAB, della struttura della nostra personalità che è formata da genitore, adulto e bambino. È come se noi avessimo quindi un genitore interno che può essere protettivo, ossia ci può dire cosa fare in senso protettivo, può essere critico, ci può dire guarda che fai proprio schifo, non sei proprio capace. Oppure ci può essere libero, ci può dare libertà o ci può ignorare totalmente, quindi lasciarci totalmente allo sbaraglio. Non è una roba esterna, è qualcosa che sì abbiamo imparato in passato, magari dai nostri genitori, anzi senza il magari, dai nostri genitori, dalle persone che si sono prese cura di noi, ma è un modo in cui noi proprio oggi ci parliamo. E se all'interno della nostra struttura di personalità è presente un genitore critico, è molto probabile che noi ci parliamo in modo critico. Chi risponde a un genitore? Solamente un bambino. Infatti, nella nostra struttura di personalità abbiamo un bambino interno che si può adattare, quindi quello che dici io faccio, si può ribellare, ah, tu mi dici questo, io faccio il contrario, può essere libero, può decidere di fare invece quello che lo fa sentire felice. Quindi che accade? Quando comincio a parlarmi dal genitore critico e quindi mi comincio a dire buh, fai schifo, questa cosa non la sai fare. Io posso utilizzare il mio bambino adattato, in questo senso in modo negativo, perché il bambino adattato può essere anche positivo. Io, se do retta a un genitore protettivo, mi sto facendo del bene. E quindi mi adatto. Se mi dico che questa cosa io non la so fare perché sono stupida, non la faccio, fine. Oppure mi trovo in un dialogo fra me stesso, in cui mi dico io la voglio fare, però non sono capace. Vorrei farlo, ma faccio schifo. Quindi si crea un loop fra quello che voglio fare è quello che mi dico. Pensate un po' se magari vi trovate nella condizione che dovete cucinare un dolce e avete una persona dietro che vi dice: buh, non sei capace, non sei capace, la torta che farai farà sicuramente schifo. Oppure se vi piace il calcio, se avete notato che è molto più facile per le squadre vincere in casa piuttosto che in trasferta, perché Perché? Perché a casa ho il mio tifo che mi fa, dai, ce la fai. Fuori casa, no. Fuori casa ho gli avversari, il tifo avversario che invece mi urla che faccio schifo. Quel contesto è molto più difficile. Allo stesso modo, prendere una decisione mentre mi dico delle cose negative, mentre ho un dialogo interno negativo, è estremamente difficile. Se mi dico che tutto quello che faccio farà schifo, dovrò pensarci molto di più a quello che faccio. Se ho paura di fare la scelta, sempre la scelta sbagliata, perché magari mi dico che sbaglio sempre, beh, ci penserò una, due, tre, quattro volte, tante volte prima di fare quella scelta. Il difetto del genitore critico che oltre che criticarci, a volte ci può anche spingere a dover fare le cose per forza in modo perfetto, perché se io non faccio quella cosa in modo perfetto, beh, allora non valgo proprio niente. Ci finisce per far confondere a volte quello che siamo con quello che facciamo e quindi va a finire che se io faccio una cosa male, se io prendo male una decisione, alla fine non è che ho preso male una decisione e che ho fatto una cosa male, ma che faccio schifo io. Cioè, quindi diventa un giudizio sul mio essere. Un genitore critico importante che ci spinge sia verso la perfezione, sia questa confusione fra l'essere e il fare, ci spinge anche verso quattro errori che facciamo, quattro errori della nostra mente. Vediamo insieme quali. Il primo è quello di credere che le nostre decisioni siano per sempre e debbano essere fatte quindi in modo perfetto. Università. Magari a 18-19 anni credo di dover scegliere ora, subito, l'università perfetta per me e basta. Cosa che è alquanto improbabile. Certo a molte persone succede, ma molte persone sono anche infelici poi della scelta che hanno fatto. E non ne escono neanche, perché ormai la scelta è quella e non si può cambiare. Prima di tutto, se ho questa idea, mi sarà anche difficile scegliere. E poi rischio anche di fare una scelta sbagliata. E rischio anche che se ho fatto la scelta sbagliata, non torno indietro, perché ormai quello è fatto. Non è vero. Sono veramente poche quelle scelte e quelle decisioni che prendiamo che siano per sempre. E forse sono solamente quelle che hanno a che fare proprio con la vita biologica. Siamo vivi oppure siamo morti. Le altre decisioni, le altre scelte che possiamo prendere hanno sempre una via di ritorno. Per quanto possa essere più facile o più difficile, hanno sempre una via per tornare indietro. Quindi credere che le nostre decisioni siano quelle e siano per sempre è una falsità, è un errore della nostra mente, che però non è veramente così. Il secondo errore che facciamo a causa di questo maledetto genitore critico è quello di credere che le nostre decisioni siano poi così importanti. È un aspetto anche un po' grandioso, ma che possiamo avere in tanti. Quindi quello di credere che le nostre decisioni siano così tanto importanti da credere che necessitino tutto questo tempo per essere decise. In realtà molte persone molto più importanti di noi hanno delle scelte molto più faticose da prendere. È possibile che le nostre scelte siano molto più piccole di quello che crediamo che in realtà siano. La terza trappola ha a che fare con le aspettative irrealistiche di perfezione che abbiamo verso noi stessi. Un genitore critico, come dicevo prima, ci dirà che lo devi fare e lo devi fare in modo perfetto, perché se non lo fai in modo perfetto allora non vale niente. Quindi se decido di fare sport, o fai sport tutti i giorni per almeno un'ora e non ti stanchi mai, oppure fai schifo e quindi tanto vale che non lo fai per niente. Sappiamo bene che non è così, sappiamo bene che già solo cominciare a fare una cosa, già solo farla tre volte a settimana, già solo farla per 10 minuti dà un input al nostro cervello e comincia a installare quell'abitudine. E ha un impatto già questo su di noi, già solo il fatto di riuscire a farlo ha un impatto su di noi. Quindi oltre a essere una falsità, è anche un qualcosa che ci frena solo dal cominciare. Come si dice banalmente, chi comincia già a metà dell'opera, e non potrebbe essere più vero, perché a volte ci fermiamo dal cominciare solamente perché pensiamo che è o tutto o niente, e questo di base ci porta al niente, che è molto molto più frustrante che se avessimo fatto poco. Quarta trappola, il quarto errore della nostra mente con un genitore critico molto ingombrante è quello di dover pensare, è quello di credere che bisogna prendere grandi decisioni tutti insieme. Anche qui siamo molto grandiosi, nel senso che è vero che ci critichiamo, ma il retro della medaglia è credere che noi siamo in grado di fare delle cose pazzesche, mentre la maggior parte di noi, me compresa, è una persona normalissima che fa cose normali e ha un cervello, abbiamo un cervello che può prendere decisioni limitate. Quindi se devo prendere una grande decisione, la cosa più buona che posso fare è cominciare a dividere la decisione. Come per gli obiettivi, se io devo raggiungere un grande obiettivo, non posso puntare direttamente a quel grandissimo obiettivo, posso dividere quell'obiettivo in piccoli step che posso mettere in atto, che posso fare. Quindi deve essere qualcosa di raggiungibile. Se la decisione è piccola, se l'obiettivo è piccolo, io probabilmente riuscirò a prenderla e questo avrà un impatto su di me perché mi darà un senso di autoefficacia. Mi dirò, vedi, sono brava, sono riuscita a farlo, anche se è piccolo. Posso andare avanti. Questo meccanismo ci porta a scalare e ci porta quindi ad arrivare a quella decisione più grande e di conseguenza a quell'obiettivo più grande. Pian piano che ci renderemo conto di queste cose, pian piano che mettiamo in atto queste piccole strategie, quello che facciamo è cominciare a tenere un po' a bada questo genitore critico e quindi questo dialogo interno negativo, ma alleneremo anche il muscolo della decisione, perché anche il decidere è un'abilità e come tutte le abilità va allenata. Pian piano che io decido, pian piano che prendo piccole decisioni, come vi dicevo prima, aumenta il mio senso di autoefficacia e mi posso dire sempre di più, io sono una che sa decidere. Mentre se non incomincio a decidere, se non comincio a prendere quelle piccole decisioni, rimarrò chiusa in quel mindset in cui sono una perdente che non sa decidere. Quindi che fare? Cominciare dalle cose più piccole che vi vengono in mente e cominciare a installare pian piano un'idea di voi diversa, perché solitamente siamo chi pensiamo di essere. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi va lasciate un commento, se avete domande scrivetemi e iscrivetevi al canale. Ciao!